Buonasera, riprendiamo lo studio dei perché a votto, iniziato ieri e ieri l'altro con l'introduzione di Rav della Rocca e ieri con lo studio delle prime cinque Mishnayot del primo capitolo con Rav Gianfranco di Segni. Continuiamo a leggere le Mishnayot. Sicuramente sarà stato spiegato che il perché a votto è diviso in sei capitoli per Akim, quindi perché a votto sono i capitoli dei padri e appartiene alla Mishnah, è un Massachta, cioè un Massechet, un trattato di Mishnah, precisamente dell'ordine dei Nezikim, e si occupa a difesa di altri trattati di Mishnah, non verte su halakhot vere e proprie o su discussioni rabbiniche riguardo le mitzvot della Torah, ma verte più sugli insegnamenti che i maestri della Mishnah ci hanno trasmessi come strada da percorrere dal punto di vista della morale, ma soprattutto una strada che regola il rapporto ben Adam le Chaverot, cioè fra gli uomini. E quindi ecco che praticamente i perché a volte sono tutta una serie di massime, infatti viene tradotto con massime dei padri, una serie di massime che insegnano il comportamento dell'ebreo nei confronti del prossimo. Siamo alla sesta Mishnah del primo capitolo e intanto leggiamo il testo della Mishnah e poi cerchiamo di commentarlo, di tradurlo prima e commentarlo dopo. Già dalla Mishnah precedente, perché a volte questo trattato ci presenta una generazione, un periodo chiamato delle zugot, cioè delle coppie. Ci sono delle coppie di Rabbanim che si alternano a emanare quelle che sono le massime da trasmettere al popolo ebraico, a chi la studia, ai Talmidim, ai loro discepoli. E quindi noi ci troviamo davanti a un periodo appunto chiamato Tekufata Zugot, cioè il periodo in cui ci sono due rabbini, quindi una coppia di rabbinetti maestri, che insegnano quello che è il comportamento da tenere. La prima coppia è stata sicuramente commentata ieri, che era appunto il Yosef ben Yoeser, Ish Zeretà, e Yosef ben Yochanan, Ish Yerushalayim, e poi questa sera vedremo delle altre coppie. Allora, la Mishnah numero 6 del primo capitolo ci dice: Yehoshua ben Perachia, Venitai Arbedi, Ibelumem, Yehoshua ben Perachia Omer, Asele Harav, Uknele Chaver, Ve Evedan, Ekula Adam, Lechav Zechut. Yehoshua, figlio di Perachia, e Nitai l'Arbedita, ricevettero la tradizione dai precedenti, quindi dai maestri che li hanno preceduti, dalla coppia che li ha preceduti. Yehoshua, figlio di Perachia, affermava: provvediti di un maestro, comprati un compagno e giudica ogni individuo dal lato buono. Quindi facciamo attenzione a come viene espresso questo insegnamento. A sé le fa raud. A sé significa fatti un maestro, trovati un maestro. Quindi, e poi dice ukne le chachaver, e acquistati un amico, un compagno. Vediamo intanto chi era Yehoshua ben Perachia e Nitai Arbeli. Yehoshua ben Perachia era praticamente un maestro che aveva la tradizione di insegnare all'uomo il modo di comportarsi, ma un comportarsi in mezzo alla società. L'uomo non può vivere da solo, non può vivere isolato, perché l'isolamento lo porta a sbagliare, lo porta a inciampare e quindi a rinunciare a quello che è l'azione della vita e l'azione di quello che un ebreo ha il dovere di fare. Quindi l'uomo sia attento, dice Rabbi Yehoshua, figlio di Perachia, l'uomo sia attento a tre cose. Che abbia un maestro, cioè un maestro che gli insegni la Torah, un maestro che gli insegni la conoscenza di tutto quello che fa parte dello studio della Torah, ma anche della vita di tutti i giorni, lo liberi dai dubbi e lo conduca per una strada retta e giusta. Quindi il Rav, il maestro, è fondamentale nella vita dell'ebreo, ma soprattutto un ebreo non può vivere in una condizione di isolamento. L'isolamento fa parte di tradizioni non ebraiche. Ci sono delle persone che si isolano dalla società che li circonda per potersi dedicare, per esempio, allo studio, alla scrittura, alla lettura, ma tutto ciò non fa parte della tradizione ebraica, perché nella tradizione ebraica c'è sempre bisogno di uno stimolo. Adesso lo vedremo anche con l'altro enunciato che Rabbi Yehoshua ci insegna. Quindi il Rav è colui che ti insegna quello che è il percorso da condurre, la strada da percorrere. E avrebbe potuto dire, si obietta, avrebbe potuto dire Aselecha Rabbanim, fatti dei maestri, perché i maestri sono, più uno ha maestri e più aumenta di kavod, aumenta di importanza, aumenta di conoscenza. Mentre dice Aselecha Rab, fatti un solo maestro. Ci sono discussioni rabbiniche su come interpretare questo insegnamento di Rabbi Yehoshua, perché si dice chi ha un solo Rav è come che avesse piantato in un pezzo di terra tante diverse piantagioni, quindi può sfruttare all'interno di un seminato piuttosto raccolto tante cose diverse. Quindi il Rav è quello che ti insegna più cose. Puoi sfruttare il Rav, per esempio, per chiedergli un chiarimento sull'interpretazione di un'alaha. È quello che ti libera dai dubbi, è quello che ti può permettere di andare avanti nello studio, perché conosce bene come sei costituito, cioè bene qual è il tuo punto di riferimento, qual è la tua conoscenza, e quindi sa seguirti. Mentre chi ha tanti rabbanim poi alla fine è portato a porre le stesse quesiti a tanti rabbanim diversi, che a volte questo potrebbe portarlo anche alla confusione, perché appunto un rab può interpretare una halakha, un pasuk di Torah, qualcosa in un modo, un altro lo può interpretare in un altro modo, e non siamo tutti disponibili ad ascoltare quelli che sono gli insegnamenti diversi, e questo potrebbe portarci alla confusione. Mentre il Rav è colui che ti deve seguire per tutta la vita, è colui che ti guida, è proprio colui che ti insegna e ti indica qual è la strada più giusta. Per quanto riguarda il Haver, la Mishnah ci dice che ne le Haver, cioè acquista un amico. Perché acquistati un amico? Un amico deve essere una persona schietta, una persona onesta, una persona che non ti mentisca nel periodo in cui vale quella amicizia. Non solo, poi il Haver è colui che, la parola Haver probabilmente deriva dal verbo lechaber, che significa unire, significa legare. L'amico è quello che veramente ti è legato, ti è spontaneo, ti è sincero nel corso della vita. E con l'amico non è che ci si va soltanto al cinema, ma con l'amico ci si mette in competizione nello studio della Torah, nello studio del Talmud. Per esempio, il Talmud nelle 10 volte si studia in Havruta, cioè in compagnia di un'altra persona. Perché se è veramente un amico vero, sa dirti anche, guarda, che probabilmente il modo della tua interpretazione è un modo errato e quindi, secondo me, potresti pensare o potresti spiegare questo passo in quest'altro modo. E allora l'amico è fondamentale. L'amico è colui che ti può dirti alla pari, mentre il rabbo è superiore, è il rabbo, è il maestro, è quello che ti insegna. L'amico è alla pari e alla pari non c'è questo sentimento di inferiorità o di superiorità. Con un amico si può dire tutto. E quindi è molto preferibile che tu te lo acquisti, cioè fa sì che quell'amicizia diventi un'amicizia solida e duratura. Oh, e come finisce? Ed è dan et kol a Adam le chafzekut, e giudica ogni individuo dal lato buono. Cioè, ogni essere umano è portato a trovare un qualcosa di negativo nei confronti del prossimo. Siamo tutti portati a sottolineare il comportamento scorretto di una persona quando non pensiamo mai che in quella persona sicuramente qualcosa di buono ci sta. E quindi noi abbiamo il dovere di trovare all'interno di una persona anche quelle che sono le azioni e i comportamenti positivi. Quindi Dan et Kol a Adam le fazzehu. Cerca di trovare il lato positivo in ogni uomo. Non puoi dire quell'uomo è pieno di cose negative, quell'uomo ha fatto solo il male. Sicuramente quell'uomo avrà fatto qualcosa di buono e sicuramente quell'uomo ha i suoi pregi. Quindi il consiglio, l'insegnamento di Yeshua, di Ben Perachia, è quello che l'uomo deve instaurare dei rapporti sociali con chi gli è intorno. E quindi si ritragga dal dubitare e dal considerare tutti nella stessa condizione, oppure mettendosi nella condizione di superiorità. Facendo così si potrà tranquillamente coinvolgere con altri esseri umani ed attingere, quindi imparare qualcosa di buono da parte di ogni uomo e da parte di tutti coloro che gli stanno attorno. Vediamo l'altra Mishnah, quella attribuita all'altro Benzuk, cioè all'altro parte della coppia appunto di Yeshua ben Perachia, che è Nittai Arbeli. Nittai Arbeli, Arbeli è praticamente il paese dove questo maestro è nato, dove viveva. Nittai Arbeli ci dice, leggiamo prima il testo, Nittai Arbeli omer, Archet mishachen ra, ve'al titchaper la rasha, ve'al titiaesh min apuranut. Nittai Arbelita affermava, allontana dal cattivo vicino, non associarti al malvagio e non disperare della ricompensa. Se noi andiamo ad analizzare bene quello che il maestro ci vuole insegnare, è praticamente esattamente l'opposto di quello che ci ha detto l'altro. Cioè a dire, anzi, più che l'opposto, viene a correlare quello che Yeshua ben Perachia ci ha detto. Yeshua ben Perachia ci ha detto che l'uomo deve uscire dalla solitudine, l'uomo deve avere la forza di confrontarsi, facendosi un maestro, acquistandosi un amico, cercando di trovare il lato buono nel comportamento di ognuno che si trova al suo cospetto, mentre Nittai Arbeli dice Archet mishachen ra, allontanati dal cattivo vicino. Cioè tu devi essere anche in grado di trovare la soluzione e quindi di essere un guardingo di coloro che ti sono intorno. Non tutti possono essere dei buoni amici, tant'è che appunto dice e acquistati un amico. E allora il Shachen Ra è praticamente quello che ti sta più vicino. Tant'è che i commentatori nel Avot de Rabbi Natan, che è una paraità, una aggiunta a quello che sono praticamente il perché Avot, ci insegna che ci sono tre tipi di Shekhinim, cioè di vicini, di coloro che ci possono essere vicini. C'è il vicino di casa, c'è il vicino di fuori casa, che potrebbe essere colui che c'è vicino nel posto di lavoro, e poi c'è il vicino che ti abita nel campo, c'è passa a te. Quindi noi dobbiamo cercare di essere accorti in quello che può essere il rischio che corriamo in questo. Tant'è appunto che tutto ciò noi abbiamo il dovere di non fare cavruta con questo tipo di personaggio, perché appunto il cattivo vicino ti può portare ad cattivi consigli, e quindi il cattivo consiglio può essere interpretato in un modo, ma può essere anche messo in pratica, e quindi la messa in pratica del cattivo consiglio ti porta a sbagliare. Tant'è che appunto noi dobbiamo essere attenti a quello che facciamo, cioè anche se noi non siamo dei ladri, non siamo dei cattivi consiglieri, cioè anche influenzati dall'azione del cattivo vicino, non per questo non siamo responsabili del comportamento che abbiamo assimilato da costui. E allora ecco che noi dobbiamo essere molto attenti anche a questo, perché è scritto praticamente sempre nella volta di Rabbi Natan che Shekol Amedaber Bareshaim, coloro che si attaccano ai malvagi, anche se non fanno le loro opere, cioè anche se non si comportano materialmente come fanno loro, noten Sehar Kayotsebaim, dice, però ricevono una ricompensa per essergli stati vicini. Quindi anche se materialmente non fanno del male, il fatto di essere vicino a una persona che è malvagia, che si comporta male, ci provoca un danno. E quindi chissà se un domani quel danno potrebbe essere messo addirittura in pratica. Beati ti esci da cura d'altro, e non disperare della ricompensa. Cosa significa non disperare della ricompensa? Significa che se tu vedi che il cattivo, il malvagio, riceve oppure gode di una grande ricchezza o gode dei frutti della sua malvagità, tu non dire: ma guarda che se mi fossi comportato come lui probabilmente oggi sarei un ricco, oggi sarei un potente. Perché dicono i maestri, i commentatori, dice, e questo lo dice tra i commentatori più vicini e più che hanno, si sono occupati più profondamente della spiegazione del perché a volte, c'era Rabbi Ovadia da Bertinoro, del quale ci dice chi piton yavo edo ve yovad u becola mitchaberim edo, dice, perché la giustizia nei confronti di colui che si comporta male arriva all'improvviso, e quindi praticamente lui andrà perso, andrà rovinato da quello che è stata la colpa della sua malvagità, e quindi arriverà la punizione per lui, becol amitchaberim edo, e anche per coloro che si sono uniti a lui, con lui, coloro che hanno fatto chevruta con loro, coloro che si sono uniti nelle azioni di malvagità. E c'è anche appunto chi commenta, riprendendo un versetto del Mishle al capitolo 29, verso 19, che dice: se tu sei un ricco, non godere, non sentirti sicuro della tua ricchezza, perché la punizione arriva all'improvviso. E allora, a proposito di questo, il Mishle ci dice: Ashrei Adam e Pachete Tamim, beato colui che ha sempre paura, cioè che vive nella condizione di temere l'errore, di temere la colpa. Colui che vive nella condizione di timore nei confronti della colpa sicuramente non porterà questo allo sbaglio, all'errore, e anche se dovesse arrivare una cosa malvagia, una cosa negativa, lui avrà fiducia, non dispererà di quello che gli è arrivato, perché avendo fiducia in Dio e sapendo che il suo comportamento è stato all'insegna del timore della colpa e della trasgressione, sicuramente arriverà qualcuno, lo salverà. Quel qualcuno è riferito chiaramente a Kadosh Baruch Hu. Andiamo avanti, siamo alla Mishnah 8, abbiamo visto la 6 e la 7, e la 8 troviamo un'altra coppia, è la terza generazione di Zugot, cioè la terza discendenza di Zugot di coppie, che sono Yehuda ben Tabbai e Shimon ben Shattach. Chi erano questi due? Questi due erano a capo del Sinedrio ed erano due personaggi famosi. Quando di solito la coppia è sempre formata dal Nasi, dal principe del Sinedrio, e dall'Afet Din, cioè e dal suo vice. Oggi l'Afet Din, quando parliamo di Afet Din, parliamo del presidente, colui che presiede il Bet Din, cioè il tribunale di cui si amministrano il diritto della Torah, della Halakha, eccetera. Qui parliamo di due personaggi importanti, c'era il Nasi e c'era l'Afet Din. Yehuda ben Tabbai era il Nasi e Shimon ben Shattach era l'Afet Din. E praticamente Yehuda ben Tabbai è stato a capo del Sinedrio ai tempi di Alessandro Ianneo e fino al tempo in cui ha concluso di regnare Alessandro Ianneo e il potere è passato nelle mani di sua moglie Alessandra Salomè. E Shimon ben Shattach era il fratello di Salomè, la quale lo salvò dall'ira di suo marito, da Alessandro Ianneo, il quale fece una strage di Rabbanim, e mentre Salomè nascose suo fratello per molti anni, e quando poi morì suo marito e Alessandro e Shimon ben Shattach praticamente si salvò, fu posto anche lui a capo del Sinedrio. E quindi la Mishnah fanno parte della stessa generazione di Honia Magal, quel personaggio che si parla appunto nella Mishnah, in cui si dice che ebbe a discutere con Kadosh Baruch Hu per quanto riguarda la pioggia, e Magal, proprio perché cerchiò e circoscrisse per terra un cerchio e si mise all'interno chiedendo a Kadosh Baruch Hu di mandare la pioggia e quella giusta in funzione del tempo e delle stagioni. Vediamo cosa ci dicono questi due personaggi così importanti nella storia del nostro popolo. Yehuda ben Tabbai de Shimon ben Shattach, Kibelume Em. Yehuda ben Tabbai Omer, Altas Arsnecha Keurefet Ayarim. Uche Yubale Dinimo Medib Lefanecha, e Yubenecha Kirshaim, Uche Niftarim Milefanecha, e Yubenecha Ezakaim, e Shekibelu Ale et Adin. Yehuda ben Tabbai e Shimon, figlio di Shattach, ricevettero la tradizione dai precedenti, cioè da quelli che abbiamo visto prima, Yoshua ben Terachia e Nittai Arbeli. E cosa dico? Yehuda, figlio di Tabbai, diceva: non comportarti come se tu fossi patrocinatore di uno degli imputati, quando gli imputati sono dinanzi a te, siano ai tuoi occhi come colpevoli, ma quando si sono allontanati da te, siano ai tuoi occhi come innocenti, avendo su di loro accettato la sentenza, mantieni imparziale il tuo giudizio senza simpatie o pretensioni nei confronti delle parti in causa. Quindi ci dice un qualcosa di particolarmente importante dal punto di vista del comportamento nei confronti del prossimo che sbaglia. Quando dice Yehuda ben Tabbai, se hai una persona da giudicare, non avere delle remore nel giudicarla, non farti impietosire o non farti impaurire, il potente potrebbe impaurire e l'umile potrebbe impietosire il giudice che si trova nel momento in cui ha bisogno di emanare una sentenza nei confronti di una persona. che siano davanti a te come dei malvagi, e quando loro se ne vanno, tu consideri come delle persone per bene, quindi come innocenti. Quindi che cosa significa questo? C'è un altro insegnamento che troviamo nella Mishnah di Iruvin al capitolo 2, dove è detto Zakin le Adam shelo befanav velo chavin lo ella befanav. Cioè, quando si deve dare un premio, si deve parlare bene di una persona, si parla sempre quando questa persona non si trova davanti al cospetto di chi deve parlare. Mentre se la si deve rimproverare, se la si deve rendere colpevole di qualcosa, lo si deve fare sempre al suo cospetto. Per dire, quando si loda una persona, non la si loda mai davanti a questa. Viceversa, se la si deve condannare, lo si fa, o se la si deve rimproverare, lo si fa con coste davanti. Perché? Perché è chiaro che le lodi vanno tessute sempre alle spalle di chi si comporta bene, perché potrebbe, poi lo vedremo anche nell'altro insegnamento, nell'altra città riferita al suo Ben Zugar, Shimon Ben Shattach, perché la persona potrebbe approfittare di questa lodi e quindi potresti farlo arrossire. Magari se è una persona timida, una persona che si vergogna, potrebbe arrossire davanti a quello che tu gli dici e quindi potresti metterla in difficoltà. E quindi tu hai il dovere di non farti influenzare da quello che stai dicendo e da quello che stai facendo nel momento in cui devi emanare una sentenza nei confronti di una persona stessa. E quindi cerca di comportarti in modo imparziale, soprattutto nei confronti dei potenti. E poi vedremo anche che in altre Mishnayot ci si riferisce sempre a questo comportamento. Quindi hai il dovere di mantenere il tuo giudizio imparziale, senza sfruttare la simpatia o le antipatie nei confronti della persona in causa. E quindi vediamo che cosa ci dice invece Shimon Ben Shattach. E ve marbella kakor e paitim, e ve zair bitvarecha, shema itocham il medu le shaker. Shimon Ben Shattach dice: esamina i testimoni in maniera esauriente e stai bene attento alle tue parole, perché da quelle non prenda l'occasione per mentire. Vedete che i due insegnamenti, quello di Yehuda ben Tabbai e Shimon ben Shattach, quasi coincidono, perché Shimon ben Shattach dice: stai attento a quando devi esaminare gli edim. Ci sono, nel Talmud ci viene proprio insegnato il modo che si deve avere nel momento in cui si debbono ascoltare le testimonianze e le precauzioni che vanno prese affinché si possa comprendere, si possa percepire qual è una testimonianza veritiera e quale invece è ingannevole. E quindi le testimonianze devono coincidere, le testimonianze debbono affermare, sappiamo benissimo dalla Torah, che intanto al Bishenai e Dimia Pundavar, quindi se tu devi fare una sentenza, devi sentire almeno due testimoni, non ne puoi sentire uno soltanto. E quindi che le testimonianze di questi due personaggi coincidano anche nei dettagli più piccoli. Perché proprio deve essere una sentenza amiti, cioè una sentenza vera, una sentenza degna di fede di un Beit Din. E quindi hai il dovere di fare una hakira, cioè una ricerca approfondita nei confronti di coloro che si pongono per testimoniare contro qualcuno o a favore di qualcuno. E stai molto attento a come parli, cioè a dire: tu non devi il maestro, il Rav, il Chacham, il Dayan, devono essere molto attenti al modo che hanno di esprimersi e di confrontarsi anche con i loro simili. Cioè tu non puoi nemmeno anticipare, ci insegnano i maestri, non puoi nemmeno anticipare quella che sarà la sentenza a quello che ti sta vicino, cioè al tuo compagno di pettine, perché questo potrebbe influenzarti. Puoi ascoltare, puoi confrontare con quello che pensi tu, cioè deducendolo da quello che sono state le testimonianze, ma non puoi assolutamente parlare. Perché? Perché tutto ciò, ci dice appunto Shimon ben Shattach, perché questo potrebbe insegnare, potrebbe essere pericoloso praticamente per colui che deve sottomettersi, sottostare alla sentenza, perché praticamente potrebbero raccogliere quello che tu dici per sfruttarlo come un'occasione per poterti mentire. E quindi devi essere cauto. Chachamim Zarub di Brechem dirà più avanti sempre il Pirkei Avot, perché appunto i maestri debbono essere attenti a quello che dicono in qualsiasi momento, in qualsiasi occasione. E allora ecco che praticamente se tu sei a capo di un Beit Din, a capo di un tribunale, hai il dovere di tacere, hai il dovere di ascoltare, di approfondire, di fare hakirot, cioè di indagini, fare indagini, ma devi assolutamente tacere prima di emettere la sentenza, perché tutto quello che tu dici in più potrebbe essere l'occasione da parte di colui che è imputato ad ascoltare e a sottomettersi alla sentenza per poterti mentire. Quindi vedete che tra un ben zug e l'altro c'è sempre un'affinità di pensiero, o a volte uno può integrare quello che dice l'altro, altre volte possono confermare e ribadire quello che ha detto uno o quello che ha detto l'altro. Adesso arriviamo all'ultima delle Mishnayot di questa sera, alla decima Mishnah, che è attribuita alla quarta generazione di coppie, che sono due personaggi particolarmente famosi, Shemaya e Attalion. Erano praticamente due grandi maestri e di loro si dice che fossero maestri di un certo livello, che Gedolei Ador, cioè di grandi della loro generazione, ma si racconta nel trattato di Kittin a pagina 57b che forse erano dei Gerim, Kalbachom, tanto più onore per questa condizione, oppure erano dei Benegri, figli di Gerim. E loro erano praticamente erano Gedolei Ador, cioè erano dei grandi nella loro generazione. Sembrerebbe che fossero i nipoti di Sanherib. E quindi è per questo che hanno dovuto convertirsi all'ebraismo, ma soprattutto hanno dovuto emergere per il loro studio. E quindi erano dei famosi Chachamim. Nella Mishnah, nel trattato di Pesachim del Talmud, è detto che erano Chachamim Gedolim e Darshanim Gedolim. Erano dei importanti maestri e dei grossi Darshanim, cioè persone che parlavano, che facevano insegnamento, Derashot, praticamente, e discorsi e insegnamento. Si racconta nel Talmud di Yomà, nel trattato di Yomà, pagina 71b, che una volta, un aneddoto riguardo appunto Shemaya e Attalion, si racconta che era Yom Kippur, e alla fine del servizio nel Beit HaMikdash di Yom Kippur, era uso che quando usciva il Kohen Gadol, sano e salvo dall'aver svolto tutte le funzioni e tutto il culto all'interno del Beit HaMikdash, il popolo facesse una grossa grossa ala per poterlo accompagnare fino alla sua abitazione. E appunto una volta capitò che mentre stava uscendo il Kohen Gadol dal Beit HaMikdash e c'era una grossa moltitudine di popolo ad accompagnarlo, per caso passarono Shemaya e Attalion, e i quali insegnavano per la strada insegnavano la Torah e la commentavano. A un certo punto, venendo Shemaiah e Aftalion, il gruppo nutrito che accompagnava il Kohen Gadol si staccò da esso e andò ad ascoltare Shemaiah e Aftalion. E il Kohen Gadol era scocciato da questa mancanza di rispetto, da questo sgarro che gli avevano fatto nei suoi confronti il popolo rispetto a questi due grandi maestri. E quindi gli salutò in un modo piuttosto provocatorio, dicendo: Yavou Beneamim le Shalom, vengano i figli dei popoli in pace. Beh, i figli del popolo alludeva praticamente, chiaramente era un'espressione di disprezzo, e appunto alludeva al fatto che essi discendevano dai figli di figli di Sanherib. E allora loro risposero: Yavou le Shalom Beneamim Sheosim Maase Aaron, dice, vengano in popolo i figli dei popoli, vengano in pace i figli dei popoli, che fanno Maase Shalom, Maase Aaron, cioè che si comportano come si comportava Aaron. Aaron a Cohen disciplinava poi, la prima volta era Oes Shalom, ovvero Der Shalom, cioè amava la pace e inseguiva la pace. E Be'aliavò ben Aaron le Shalom, cioè Enose Maase Aaron, dice, e non venga il figlio di Aaron in pace, quindi il figlio di Aaron alludeva chiaramente al Kohen Gadol, Shenose Maase Aaron, che non si comporta come si comportava Aaron. Cioè, lui, il Kohen Gadol, li offende, chiamandoli appunto Beneamim, i figli dei popoli, non Beneam Israele. E loro gli rispondono: Luca 6, noi veniamo in pace, vero, siamo Beneamim, ma veniamo in pace e seguiamo quello che è l'insegnamento di Aaron. Ma tu che sei il figlio di Aaron, tu sei il Kohen Gadol, non metti in pratica l'insegnamento di Aaron, che era proprio quello di mantenere la pace, di amare la pace, di seguire la pace. Chiaro che c'è attrito, si denota l'attrito, ma proprio perché questi due grandi maestri erano considerati veramente in mezzo al popolo due grandi. E che cosa ci dicono? Allora leggiamo il testo. Shemaiah e Aftalion ki belumeem, Shemaiah omer e obet amelacha usno e tarabbanut ve altitzvada la rashut. Shemaiah e Aftalion ricevettero la tradizione dai precedenti, e i precedenti abbiamo detto che sono Shimon e Yehuda ben Tabbai e Shimon ben Shattach. E Shemaiah affermava: ama il lavoro, odia la grandezza e non ricercare l'amicizia dei potenti. Quindi vedete che già da quello che Shemaiah ci insegna è chiaro che ci fa capire quanto è fondamentale la frequenza, la frequentazione di chi un uomo, con cui un uomo si circonda durante la sua vita. Cioè a dire, o ebet amelacha, ama il lavoro, ama la melacha, cioè dedicati a tutto ciò che ti può essere di soddisfazione nella vita. La melacha, il lavoro materiale, il lavoro delle proprie mani, quindi il lavoro ti porta alla soddisfazione. La melacha è anche lo studio della Torah, e quindi la melacha materiale e lo studio della Torah, che è considerato veramente la melacha spirituale, deve essere all'insegna della tua vita. Quindi è obet amelacha, ama il lavoro, usna et rabbanut, e odia la potenza, cioè odia la grandezza. Rabbanut non è rabbinato, qualcuno dice obet usna et rabbanut, odia il rabbinato, no, odia la grandezza, no, significa grande, significa potenza. Quindi è chiaro che non è riferito a qualcosa che invece è l'Eshem Shamai, che è il titolo divino. Quindi odia la potenza, e altit badda ra rashut, e non ricercare l'amicizia dei potenti. Poi più avanti dirà qualcosa di più importante ancora di più profondo. Quindi cerca di mantenerti uguale, cerca di mantenerti genuino, spontaneo. Quindi ama il tuo dovere, studia, lavora, cerca di essere umile, cerca di confrontarti con il tuo prossimo, con la società che ci circonda, in modo umile, cioè disponibile ad ascoltare tutti, e soprattutto sempre presentandoti con grande umiltà al prossimo. E quindi stai attento con chi fa, a chi ti dedichi come amico, cioè a chi ti circonda come amico, e stai attento che questi non siano potenti. Poi più avanti dirà che il potente ti sfrutta quando ha bisogno, ti fa un bel sorriso, ti mostra la sua amicizia quando ha bisogno, ma poi nel momento in cui tu hai bisogno fa finta di conoscere, di non conoscere. Quindi la grandezza di questo insegnamento è proprio quella di mantenere le proprie la propria identità, la propria umiltà, la propria predisposizione nei confronti del prossimo, e quindi essere sempre è sempre disponibile. C'è una bellissima interpretazione della volta di Rabbi Natan a proposito della melakha, cioè del lavoro, che dice: Michelo melakha laso, ma yase, chi non c'ha niente da fare, che cosa deve fare? Il mio suo cazzar harbenza de harava. Dice: se c'è un recinto, ci pianti un prato, un campo, yelech vita seppa, vada e si occupi di quello. Scienzi a Torah in Tenaba Berit, Kafa Melakani Tenaba Berit. Dice: e siccome la Torah è stata data attraverso un patto, la Torah stessa è chiamata Sefer Berit, così la Melakha è stata data attraverso un patto, perché c'è scritto: Cesce Tiamin Tavod, Beasita Colme la Feca. Tu lavorerai 6 giorni e farai ogni tua opera, e Yoma Shevi Shabbat Hashem Elohecha, il settimo giorno è Shabbat Hashem Elohecha, è chiamato Berit. Il Berit dello Shabbat è il frutto della melakha degli altri 6 giorni. Quindi non puoi vivere senza fare melakhot, senza lavorare, senza far niente. Se tu non hai un lavoro, inventatelo. Vai a seminarti un campo, vai a piantarti un campo, vai a occuparti di un qualcosa che possa essere fruttifero nei tuoi confronti. Ma non stare senza far niente. Il senza far niente porterà sicuramente la tua persona ad allontanarti anche da quelle che sono la moralità e il tuo comportamento. Quindi chiaro che abbiamo il dovere di presentarci e di confrontarci con la società che ci circonda nel modo più umile possibile, ma soprattutto cercando di dimostrare che anche noi nel nostro piccolo siamo in grado di fare qualcosa. Con questo concludiamo ovviamente la lezione di questa sera con la Mishnah numero 10. E se Dio vuole, domani sera si continuerà con altre Mishnayot. Grazie e buonasera.